Torno a presentarmi, sono Stefano Carlo Magno, missionario ad Avellino, pastore della chiesa La Sorgente di Avellino, una chiesa UCBC, siamo parte della stessa rete. Appunto è un piacere essere qui con voi e riflettere insieme sulla famiglia. Abbiamo detto che vogliamo glorificare Dio in ogni ambito della nostra vita, in particolare nella famiglia, perché è la cellula più piccola della Chiesa e della società. Se la famiglia sta bene, se il matrimonio sta bene, allora anche la Chiesa potrà stare bene, operare bene e così anche essere una luce nella società. E in questi giorni, ieri non ho detto questo, ho fatto un trailer, diciamo, senza dirvi i temi che tratteremo. Parleremo questa mattina del perché della famiglia. Il titolo stamattina è La famiglia perché? Oggi pomeriggio parleremo dei ruoli all'interno della famiglia e nei prossimi due giorni parleremo ancora della sessualità all'interno del matrimonio, parleremo dei figli piccoli e se sono gioie grandi davvero e dell'adolescenza. Questi quindi un po' i temi che ci aspettano in questi giorni. Chi di voi conosce il gioco da tavolo Risico? È conosciuto? Penso sia abbastanza bene. Risico è un gioco di strategia, un gioco da tavolo di strategia per chi non dovesse conoscerlo. E non so se vi è mai capitato di giocare con qualcuno, penso ci siano diversi tipi di giocatori. C'è chi, come me, prima di iniziare un gioco si legge per bene tutte le spiegazioni e vuole capire veramente bene come funziona il gioco per poi sviluppare una strategia. E naturalmente la cosa più importante è ti viene dato all'inizio del gioco un obiettivo. E quella carta devi leggerla bene, capirla bene, perché sennò tu puoi fare delle belle azioni durante il gioco, però alla fine non vinci se non capisci bene quell'obiettivo. E a volte ci sono delle persone così che giocano con te, giocano a Risico e tu dici, ah, secondo me forse avrà questo obiettivo da quello che sta facendo, no? Fa una certa cosa e poi a fine gioco vedi quello non aveva capito per niente l'obiettivo da raggiungere. È bello quando si gioca a un gioco così aver capito bene le regole e aver capito bene anche l'obiettivo, come si fa a vincere nel gioco. Perché dico questo? Perché anche nella famiglia, quando pensiamo alla famiglia, non c'è un vincere, però c'è un fare bene. Vogliamo capire bene quello che Dio ci dice riguardo alla famiglia per vivere la famiglia secondo la sua volontà. E quindi vogliamo riflettere insieme sul perché. Qual è lo scopo di Dio con la famiglia? Qual è il suo piano con la famiglia? Perché Dio ha istituito la famiglia? Non era obbligato a farlo, giusto? Lui poteva fare in tanti modi, però fin dall'inizio ha istituito la famiglia. Il mondo intorno a noi ci mostra tanti modelli diversi. In Italia non è proprio praticato, però ci sono paesi nel mondo dove viene praticata la poligamia. Ci sono matrimoni con più donne, più uomini all'interno della stessa famiglia. Tantissimi nel mondo moderno vivono le relazioni in modo molto libertino, un po' di qua, un po' di là, senza legarsi permanentemente ad una persona nella propria vita. Penso che oggigiorno possiamo dire che il concetto di patchwork family è molto, molto conosciuto, molto comune vedere madri single, famiglie rappezzate che magari vengono già da dei divorzi, figli che vivono senza un genitore, potremmo dire famiglie spezzate. Ci sono tante di queste situazioni. La Bibbia però dà molta importanza alla famiglia. Il Signore dà molta importanza alla famiglia ed è importante per noi porci la domanda: perché Dio ha creato il matrimonio e perché è così importante per Lui? Perché se è importante per Lui dovrebbe esserlo anche per noi. Forse le risposte che ci vengono più naturali pensando al perché del matrimonio sono queste. Forse pensiamo, beh, Dio voleva renderci felici, voleva darci soddisfazione, farci vivere una vita piena, e quindi ha creato il matrimonio per farci sperimentare gioia e amore. Ed è così, è anche così. Questi sono anche delle cose che Dio vuole donarci con il matrimonio. Però dobbiamo renderci conto che c'è uno scopo più profondo, una ragione più profonda per cui Dio ha istituito il matrimonio. Scopi che non hanno noi al centro, ma Lui al centro. E bello che adesso avete ricevuto appunti, penso, nelle buste. Dopo la voglio anch'io una busta, eh? Spero che abbiate una Bibbia, un cellulare con una Bibbia a portata di mano. Vogliamo andare a vedere alcuni aspetti pratici. Guardando nella Scrittura, fin dall'inizio, vediamo delle ragioni per cui Dio ha istituito il matrimonio. In Genesi, proprio al primo capitolo, versetto 28, troviamo le prime indicazioni a riguardo. Genesi capitolo 1, versetto 28. Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, rendetela soggetta, dominate sui pesci del mare, sugli uomini, sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra. Vediamo che Dio istituisce la coppia dando loro un compito di procreazione. Un primo compito, quello di moltiplicarsi. E potremmo dire, questa è una delle ragioni per cui Dio ha istituito la famiglia. Senza unioni fra uomo e donna, l'umanità sarebbe durata poco, sarebbe finita abbastanza in fretta. E quindi certamente questo è uno dei motivi per cui Dio ha creato l'uomo e la donna e li ha uniti nel matrimonio, affinché possano, istituendo così il matrimonio e quindi portando alla famiglia. Ma questa è solo una piccola parte della risposta alla nostra domanda. Sempre nella Genesi, al capitolo 2, al versetto 18 e 24, troviamo un altro motivo. Genesi 2, il versetto 18 e il versetto 24. Poi Dio il Signore disse: non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto che sia adatto a lui. E poi al versetto 24 dice: perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una stessa carne. Fin dal principio quindi Dio crea l'uomo e la donna, li unisce in matrimonio affinché abbiano un compagno, un aiuto, un sostegno, potremmo dire. Approfondiremo ancora l'aspetto dell'essere single, che non è assolutamente una condizione sbagliata davanti a Dio, anche questo sottolineeremo in questi giorni. Però vediamo che Dio ha creato il matrimonio anche per questo motivo. Realizziamo semplicemente per ora che anche questa verità che Dio ci mostra nella sua parola, che ha creato il matrimonio perché l'uomo e la donna non siano soli, ma abbiano un compagno. Queste sono cose che vediamo fin dall'inizio della scrittura, dalla creazione. Se cerchiamo altre ragioni per il matrimonio, facciamo un salto nel Nuovo Testamento a vedere alcuni aspetti ancora pratici, prima di andare un po' più a fondo. Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, fa un appello ai credenti di rimanere celibi. Quindi, vedete, non c'è solo il fatto di sposarsi, ma c'è anche ragione per questo aspetto, di rimanere celibi. In Prima Corinzi 7, fa una considerazione che ci dà un'altra ragione per il matrimonio. Prima Corinzi 7, versetti da 1 a 9. Un'altra ragione per cui Dio ha istituito il matrimonio. Prima Corinzi 7, versetti da 1 a 9. Un motivo per il matrimonio. Prima Corinzi 7, leggo dal versetto 1. Or quanto alle cose di cui mi avete scritto, è bene per l'uomo non toccare donna. Ma per evitare la le fornicazioni, ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito. Il marito renda alla moglie ciò che le è dovuto e lo stesso faccia la moglie verso il marito. La moglie non ha il potere sul proprio corpo, ma il marito, e nello stesso modo il marito non ha potere sul proprio corpo, ma la moglie. Non privatevi l'uno dell'altro se non di comune accordo per un tempo, per dedicarvi al digiuno e alla preghiera e poi ritornare insieme. Perché Satana non vi tenti a motivo della vostra incontinenza, ma questo dico per concessione, non per comando. Io vorrei che tutti gli uomini fossero come sono io, ma ciascuno ha il suo proprio dono da Dio, l'uno in un modo, l'altro in un altro. Ai celibi e alle vedove però dico che è bene per loro che se ne stiano come sto anch'io. E concludiamo con il versetto 9. Ma se non riescono a contenersi, si sposino, perché è meglio sposarsi che ardere. Ancora un motivo molto pratico. Forse non è uno dei primi motivi a cui noi penseremo per il matrimonio. Però anche questa è una ragione che Paolo dà per dire alle persone: è meglio che vi sposiate. Questo brano ci mostra che il matrimonio è l'ambito naturale in cui vivere la sessualità. Ogni genere di sessualità al di fuori del matrimonio è peccato. E quindi il matrimonio è stato creato da Dio anche per vivere questa intimità della coppia come spazio in cui vivere la sessualità secondo i piani di Dio. Domani parleremo più approfonditamente di questo, perché Dio ha creato la sessualità e le ha dato uno spazio sicuro in cui possiamo viverla. Sposarci, vedendola in una maniera molto pratica come l'Apostolo Paolo, ci protegge, ci preserva dall'essere tentati in questo ambito che può diventare una tentazione, che può portare al peccato, e oggigiorno nella società in cui viviamo è una tentazione molto grande, un peccato molto comune. Questi sono alcuni aspetti pratici, però se ci fermassimo soltanto agli aspetti pratici diremmo: beh, è un po' poco, no? È tutto qui, tutta questa la ragione per cui ci dovremmo sposare, per non essere soli, per procreare, per non cadere in tentazione sessuale. Questi sono anche dei motivi di cui dobbiamo tenere conto. Però ci sono delle ragioni più alte per cui Dio ha creato il matrimonio. Come discepoli di Gesù dobbiamo comprendere che ci sono delle ragioni più profonde per il matrimonio che lo rendono così importante. Andate con me nella lettera agli Efesini, al capitolo 5, per vedere una di queste ragioni per il matrimonio che forse non subito ci saltano all'occhio. Efesini 5, versetti 28 a 32. Efesini capitolo 5, versetti da 28 a 32. Oggi pomeriggio torneremo su questo brano e ci soffermeremo un po' più a lungo, però vogliamo vedere un aspetto importante che risalta da questi versetti. Capitolo 5, leggo dal versetto 28 fino a 32. Allo stesso modo, anche i mariti devono amare le loro mogli come la propria persona. Chi ama sua moglie ama se stesso. Infatti nessuno ha mai odiato la propria persona. Anzi, la nutre, e la cura teneramente, come anche Cristo fa per la Chiesa. Poiché siamo membra del suo corpo, della sua carne e delle sue ossa. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due diverranno una carne sola. Questo mistero è grande. Dico questo riguardo a Cristo e alla Chiesa. Dico questo riguardo a Cristo e alla Chiesa. Questo è un brano molto importante per dare risposta alla domanda dello scopo del matrimonio. Perché il matrimonio? Perché Dio ha creato questa unione? Il matrimonio, così come ci viene mostrato nella Scrittura, cioè l'unione fra un uomo e una donna per tutta la vita, ci rivelano una parte del piano di Dio. Dio ha ideato il matrimonio per mostrarci il mistero che oggi è rivelato della relazione fra Cristo e la sua Chiesa, che siamo noi. Il matrimonio, quando è vissuto come Dio lo vuole, è una testimonianza vivente e visibile per tutti del piano meraviglioso di Dio che aveva fin dalla fondazione del mondo. E quindi lo scopo del matrimonio, perché sposarci, perché avere una famiglia, dobbiamo pensare anche a questo. Dio, fin dalla creazione, avete visto come Paolo ha citato i versetti della Genesi, fin dall'inizio ha creato il matrimonio, l'unione, la famiglia, per mostrare la relazione che c'è fra Cristo e la Chiesa. E quindi, quando noi viviamo la vita matrimoniale, noi dobbiamo pensare anche a questo scopo. Perché ci sposiamo? Perché abbiamo l'opportunità di mostrare al mondo intero, con la nostra relazione matrimoniale, l'unione fra Cristo e la Chiesa, la relazione fra Cristo e la Chiesa. E già qui iniziamo a capire che il matrimonio non ha soltanto a che fare con noi, con la nostra gioia, la nostra felicità, ma ha uno scopo che va oltre noi stessi. Il nostro matrimonio, la nostra famiglia, mostra una realtà molto più grande, testimonia di una realtà molto più grande. Dio non ha creato il matrimonio soltanto perché noi stiamo bene, ma per far vedere qualcosa di più grande. E questo è qualcosa che non è valido solo per il matrimonio, ma per tanti altri ambiti. Un versetto che racchiude questo concetto lo troviamo in Romani 11, versetto 36. Ero nella chiesa Veritas, nella sala della chiesa Veritas, quando ho sentito una predica su questo versetto, il pomeriggio, quando c'era il culto della chiesa internazionale, penso, se ricordo bene, in inglese. E ancora oggi mi è rimasto impresso il predicatore, il modo in cui ha espresso questo versetto. Guardate con me in Romani 11, 36. Perché tante volte quando pensiamo alla nostra vita pensiamo che tutto giri intorno a noi. E ascoltando quella predica, questo versetto mi è rimasto molto impresso, perché non è così, non gira tutto intorno a noi. Romani 11, 36 dice: perché da Lui, e si parla di Dio, perché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. Per Lui sono tutte le cose. A Lui sia la gloria in eterno. Amen.
Amen.
Per Lui tutte le cose significa che anche il matrimonio è stato creato da Dio per chi?
Per Dio.
Per Dio. Non per te e me in prima linea. Abbiamo visto gli aspetti pratici, ma dobbiamo arrivare a vedere questo quadro più grande, che Dio ha creato il matrimonio per Lui. La mia vita è per Lui e anche l'unione e la famiglia sono per Lui. Spero che possiamo ricordarci questo versetto, Romani 11, 36. Per Lui sono tutte le cose, e così è anche per il matrimonio e per la famiglia, che hanno al centro Dio e non in prima linea la nostra felicità. Questo credo sia uno dei passi più importanti da comprendere, da capire riguardo alla la ragione d'esistere della famiglia e del matrimonio. Perché solo capendo questo, che il matrimonio non è fatto per noi ma per Lui, arriveremo ad avere le giuste aspettative riguardo al matrimonio. Perché ci sposiamo? Perché fondiamo una famiglia? Stamattina nei devozionali spero avete riflettuto un po' su questa domanda. Quali sono state le risposte che avete dato, no? Noi forse pensiamo a cose, appunto, al non essere soli, all'essere felici, al poter amare qualcuno in maniera particolare. Pensiamo a tutte queste cose. Ma pensiamo al fatto che il matrimonio è creato per dare gloria a Dio? È per Lui? Se capiamo questo, avremo le giuste aspettative verso la vita familiare. E solo così potremo ubbidire a Dio e fare la sua volontà per la famiglia, anche se al momento non ci causa felicità. Perché il mio matrimonio, la mia famiglia, e penso come la vostra, non ci sono solo momenti di gioia e di felicità, giusto? Spesso noi usiamo la felicità, la nostra gioia, il nostro benessere come metro di misura. Guardiamo al matrimonio, alla relazione con nostra moglie, con nostro marito, alla situazione familiare e ci chiediamo: ma mi dà gioia o non mi dà gioia? E a volte usiamo questo come metro di misura. Se mi dà gioia, bene, allora mi piace e lo tengo stretto. Se non mi dà gioia, qual è la reazione? Magari scappo, mi allontano, faccio altro, perché non mi dà gioia. Se noi ci sposiamo o fondiamo una famiglia con questa idea, no, di voler avere gioia a ogni costo, ci creiamo delle difficoltà, delle problematiche. Spesso noi usiamo queste cose per scusarci e per ignorare quello che la Bibbia dice. Beh, la sessualità prima del matrimonio, la sessualità in generale, porta gioia. Questo è uno dei motivi, no? Perché non rispettiamo quello che la parola di Dio dice riguardo alla sessualità prematrimoniale? Ma se mi rende felice, se mi dà gioia, perché non farlo, no? Usiamo scuse di questo tipo. Oppure pensando al divorzio. Perché divorziamo? Perché pensiamo che il divorzio sia una strada che torna a portarci gioia. I problemi sono così grandi, le sofferenze nel matrimonio sono grandi e quindi scappo, fuggo via. Il divorzio diventa un'opzione perché? Perché il metro di misura è la mia gioia. Potremmo pensare anche alla famiglia, ai figli. Perché è difficile educare i figli, no? Potremmo optare invece di educarli, di viziarli. Perché? Perché è più facile, mi dà più gioia magari in quel momento viziare i figli piuttosto che educarli e avere un amore duro. E potremmo continuare parlando dell'omosessualità, di tante altre cose dove la nostra gioia, la nostra felicità diventa il metro di misura e ci porta a scartare ciò che la parola di Dio invece dice. I nostri ragionamenti che mettono in dubbio la parola di Dio spesso partono da questo tipo di ragionamenti. Cosa mi dà gioia e cosa non mi dà gioia? E poi decidiamo in base a quello. Perché? Perché abbiamo una comprensione sbagliata del perché Dio ha creato questa cosa, la famiglia e il matrimonio. A volte forse diciamo, Dio non può volere da me questo, perché? Perché mi causa sofferenza, perché è difficile vivere questa situazione. Dio non può volere questo da me. E quindi mettiamo da parte la parola di Dio con queste ragioni. Ma se arriviamo a capire il perché della famiglia, lo scopo principale della famiglia, che non è la nostra gioia, la nostra felicità, ma la sua gloria, allora tutto cambia, la nostra prospettiva cambia. E questo ci riguarda tutti, carissimi, che siamo figli, se siamo single, se siamo sposati, se siamo sposati senza figli o se siamo già genitori, se siamo nonni. In ogni circostanza, in ognuna di queste circostanze dobbiamo ricordarci il perché ultimo e più alto che di Dio per questa relazione, per la situazione in cui ci troviamo. Lo scopo ultimo è quello di dare gloria a Dio. E questa realtà dovrebbe guidarci. Tornando al risico, è questo l'obiettivo che bisogna guardare bene a inizio partita. Penso che tanti di noi, stamattina nel nostro devozionale si parlava delle emozioni, no? Che ci innamoriamo e siamo così presi dalle emozioni, entriamo nella relazione, magari ci sposiamo, e poi quando iniziano i problemi iniziamo a ragionare, ma aspetta un attimo, com'è che funziona questa cosa? Come dobbiamo fare? Qual è lo scopo del matrimonio? Non sono domande che tanto spesso ci poniamo prima. Perché? Perché siamo annebbiati dalle emozioni, dai sentimenti che proviamo, dall'attrazione che proviamo. Però è importante porci questa domanda e capire questo concetto dello scopo di Dio per la famiglia. Quando pensiamo quindi alla famiglia, al matrimonio, alla famiglia, dobbiamo vederla come una creazione di Dio per glorificarsi, per dare gloria al suo nome e per proclamare il suo piano meraviglioso, cioè la Chiesa e Cristo, la relazione fra questi due al mondo. Avere le aspettative giuste riguardo a questo ci aiuta ad avere anche l'atteggiamento giusto nel matrimonio, nella relazione, nella famiglia, nella vita familiare. Se crediamo che il perché della famiglia è la nostra gioia, cioè il fine ultimo è la nostra gioia, la nostra felicità, sapete quale sarà la reazione nella vita? Cercheremo quelle cose che ci producono piacere. Nel matrimonio cercheremo le serate romantiche, i momenti belli e intimi, con i figli penseremo soltanto o desidereremo vivere soltanto quei momenti belli, no? Quando il figlio dice per la prima volta papà, invece di mamma, no? La parola importante è papà, oppure quando i figli vanno bene a scuola e ti danno gioia e soddisfazioni, cercheremo quei momenti. Perché? Perché siamo a caccia di gioia, di felicità, perché pensiamo, per questo mi sono sposato, no? Questo cerco, per questo ho fondato una famiglia. E quindi cercheremo quelle cose che ci danno queste emozioni. E quale sarà l'altra cosa? Fuggiremo da situazioni difficili. Quando si creerà un conflitto, non ci impegneremo per risolverlo forse, perché costa fatica, perché non produce gioia in quel momento. Scapperemo magari dalla responsabilità di riprendere i nostri figli, di educarli, di dire di no in alcune situazioni. Scapperemo da queste cose perché non è piacevole. Quando la famiglia richiede sacrificio, il matrimonio richiede sacrificio, forse giocheremo con l'idea di abbandonarli, di scapparci. Vedete com'è importante la comprensione dello scopo della famiglia e gli effetti che questo ha sulla nostra vita pratica. Se capiamo il vero scopo della famiglia, impareremo a vivere nella maniera giusta questo ambito della vita. Dio si serve della famiglia per glorificarsi, per glorificare il suo nome. Come fa? Come fa? Nella famiglia Dio ci mostra più di noi stessi. Stamattina nel devozionale ho detto che io pensavo di essere una persona paziente e gentile. Con me stesso mi sono sempre trovato d'accordo, no? Stefano, vuoi andare a fare questa cosa? Sì, Stefano, siamo d'accordo. È facile, no? E quando mi sono sposato mi sono reso conto, Stefano non è tanto paziente, tanto gentile come pensavo. Dio mi ha mostrato più di me stesso e delle cose su cui lui voleva lavorare. Dio ci insegna più a dipendere da lui. Di nuovo nel devozionale abbiamo parlato tanto che le difficoltà familiari hanno portato magari a pregare. Preghiamo di più, finché va tutto bene magari ci dimentichiamo di pregare, no? Poi quando le cose si fanno difficili preghiamo, ci rendiamo conto che siamo dipendenti da Dio. La famiglia serve anche a questo, no? La famiglia ci sfida a sacrificarci per il bene altrui. La famiglia è una responsabilità e quindi impariamo questo. Dio si serve della famiglia per insegnarci il sacrificio, insegnarci ad amare come Lui ama. Di questo, Dio si serve della famiglia per questo e così Lui glorifica il suo nome. Per riassumerlo in una parola potremmo dire che Dio si serve della famiglia per santificarci. La santificazione è quello che Dio vuole raggiungere tramite la famiglia, perché la nostra santificazione è ciò che glorifica il suo nome. E in questo processo, carissimi, troveremo vera gioia e vera soddisfazione, perché quando Lui è maggiormente glorificato, noi siamo veramente soddisfatti e veramente gioiosi. Nella sua gloria risiede la nostra gioia. Quindi non è che dobbiamo abbandonare la speranza, ok, mi sposo e mi dimentico le gioie della vita. No, 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 non è questo che sto dicendo. C'è la gioia, c'è la felicità, ma non per quella via semplice e facile che noi vorremmo. La gioia e la felicità ci aspettano per la via che Dio ci porta, tramite il matrimonio e tramite la famiglia, una via a volte difficile, dove ci sono sofferenze che noi vorremmo evitare, che noi non sceglieremmo per noi stessi. Tutto questo concetto di cui stiamo parlando, sono sincero con voi, io non lo avevo capito prima di sposarmi. Io, sposandomi e vivendo nel matrimonio, sono arrivato a scoprire sempre più queste cose e quando mi si è accesa questa luce, il mio atteggiamento è cambiato, ha avuto un cambiamento totale per il mio approccio verso la famiglia, verso il matrimonio con mia moglie. Il mio modo di agire, il mio modo di pensare, le mie decisioni sono state influenzate da questa comprensione. Vi ho portato qui due libri. L'autore Gary Thomas scrive... C'è un libro che non ho portato, Ricerca Santa, Vincolo Santo per coppie sposate e Educazione Santa per l'educazione dei figli. E questi libri mi hanno sfidato e mi hanno incoraggiato a ragionare su questo concetto. Ci sono tantissimi libri, no, sulle 10 regole per un matrimonio felice o i 10 passi per educare bene i tuoi figli. Ci sono libri che ti cercano di spiegare, segui questi passi e andrà tutto bene, ma sono pochi i libri come questi che fanno riflettere sul perché fai questa cosa, perché ti sposi, perché, cosa vuoi raggiungere avendo dei figli, qual è lo scopo di Dio con la famiglia. Stamattina tocchiamo solo la superficie, parliamo del perché ed è un concetto importante, ma se volete approfondire, vi incoraggio nella vostra circostanza a leggere libri come questi per arrivare anche a capire come Dio vuole glorificarsi in queste diverse situazioni e circostanze della nostra vita. Perché Dio ha creato la famiglia? Giungo verso la conclusione. Perché non siamo soli, abbiamo visto i motivi pratici, per procreare, per avere uno spazio dove vivere la sessualità in maniera sana, giusta, per mostrare la relazione fra Cristo e la Chiesa, e vedremo questo oggi pomeriggio meglio, ma soprattutto per santificarci e per dare gloria al suo nome. Questo è lo scopo della famiglia. E forse davanti a questa risposta che la Scrittura ci dà, dobbiamo rivalutare le nostre ragioni per il matrimonio. per la famiglia? Cos'è che ti spinge ad andare avanti? Cosa vuoi raggiungere tu con la tua famiglia? Dobbiamo forse abbandonare delle false aspettative e abbracciare quello che la Scrittura dice, anche se questo comporta sacrificio e impegno, ma ci porterà alla vera gioia, a glorificare Dio e quindi a provare questa vera gioia. Dobbiamo capire che quello che Dio vuole per la famiglia è ciò che conta davvero, non quello che noi magari ci siamo fatti come idea, come aspettative prima di intraprendere questo viaggio. Io voglio concludere con un esempio forse un po' duro, un po' difficile da digerire. Tempo fa ho avuto il piacere di ascoltare una coppia dall'America che è venuta a parlare a Salerno. Lei si chiama Nancy Guthrie, non so se è conosciuta, ha scritto un libro in cui parla la voce di Dio nella sofferenza. E questa coppia ha avuto tre figli, due dei quali sono nati con una sindrome molto qualcosa che si sapeva già che questi bambini sarebbero vissuti meno di un anno, e sono entrambi morti meno di 200 giorni, mi pare, dalla nascita. E vedere l'opera di Dio in questa famiglia, vedere quello che Dio ha prodotto in questa coppia, quello che loro ci mostravano, il loro amore, il conforto che loro potevano dare, questo è anche qualcosa che Dio, cioè una dimostrazione tangibile di questo concetto. Dio si glorifica anche quando ci sono situazioni difficili. Perché se non abbiamo capito bene lo scopo, arriviamo a disperare in situazioni così. Quando ci sono situazioni così difficili, magari abbandoniamo tutto e diciamo: Signore, perché? Non è possibile, no? Perché permetti questo? Arriviamo a porci queste domande perché non abbiamo capito bene lo scopo di Dio. E vedere questa coppia, sentire le loro parole, uno dei loro figli si chiama Gabriel, come il nostro piccolino, io stavo lì con il piccolo Gabriel in braccio, è stato qualcosa di molto forte per me, di capire, guarda come Dio si glorifica anche in queste situazioni. Loro avevano capito bene lo scopo di Dio con il matrimonio, con la famiglia, che è la sua gloria, non in prima linea la nostra felicità. Perché quei momenti sicuramente non erano felici, non erano gioiosi. Ma quello che Dio ha prodotto tramite questo era per la loro gioia e per la sua gloria. E qui voglio fermarmi questa mattina, questa prima riflessione, sul perché, e spero di avervi dato uno slancio a continuare a riflettere in questa direzione e porvi domande per voi personalmente, come abbiamo fatto nel devozionale: perché desidero avere una famiglia? Perché desidero fondare una famiglia? O perché ho fondato una famiglia? E che Dio possa aiutarci a rivalutare i nostri scopi con il matrimonio, con la famiglia, e abbracciare pienamente i suoi scopi e le sue ragioni per la famiglia. Posso concludere pregando ancora? Signore, ti prego, perdonaci il nostro orgoglio, il nostro egoismo, quando ci mettiamo al centro di tutto e pensiamo che tutto giri intorno a noi. Perdonaci per questo, perdonaci per tutte le volte che ricerchiamo la nostra gioia, il nostro piacere più di ogni altra cosa. Signore, guida il nostro cuore a ricercare la tua gloria sopra ogni altra cosa. E guidaci a comprendere che questa è anche la ragione della famiglia, del matrimonio. In ogni circostanza che noi stiamo vivendo, aiutaci a ricordare il perché di questa situazione. Nei momenti belli del matrimonio, della famiglia, della vita familiare, ma anche nei momenti difficili nei momenti duri, nei momenti di sofferenza, di perseveranza. Aiutaci a ricordare perché tu hai istituito questo. Tu vuoi glorificare il tuo nome. E aiutaci ad abbracciare questo così che possiamo veramente glorificarti in questo ambito così importante. Che le nostre aspettative e i nostri atteggiamenti siano quelli giusti. Grazie che tu sei all'opera e grazie che tu tramite la tua parola vuoi trasformare le nostre vite perché ti glorificano. Anche tramite quello che abbiamo detto stamattina ci rivolgiamo a te e chiediamo il tuo aiuto. Aiutaci, trasforma la nostra mente, trasforma il nostro pensare perché possiamo glorificarti. Chiediamo questo nel nome di Gesù. Amen.